SBS Italian.
Queste erano le note della mazurka choro di Heitor Villa-Lobos, eseguite questa mattina per noi da un ospite che ritroviamo molto volentieri negli studi di Radio SBS di Melbourne. È venuto a trovarci in questo sabato mattina Gianmarco Ciampa. Ciao e bentrovato.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie mille, è un piacere essere qui per me. In realtà questo palazzo, la SBS, è la terza volta che vengo in Australia.
Ci stai prendendo gusto.
Esatto, ogni volta passo davanti e dico che bello questo posto, Federation Square, no? Stupendo, quindi sono molto felice di essere qui questa mattina.
E noi di averti, perché insomma torni in Australia dopo che sei stato coronato dall'oro l'anno scorso proprio qui a Melbourne per il Melbourne Guitar Festival. Hai vinto l'edizione del 2018, ritorni quest'anno appunto da vincitore.
Sì, diciamo che l'anno scorso appunto c'è stato il concorso qui al Melbourne Guitar Festival e questo concorso tra i premi mi ha dato la possibilità di fare questo tour in tutta l'Australia, quindi ho cominciato già in realtà la settimana scorsa con Perth, sono stato a fare un concerto lì, tra l'altro con l'occasione sono anche andato a Rottnest Island. Non so se sei mai stata, che è un posto bellissimo, direi paradisiaco, dove l'unico posto dove puoi trovare dei quokka selvatici, ho scoperto. E poi insomma andrò avanti con il Melbourne Guitar Festival questa domenica 22 settembre e poi andrò in Tasmania, Brisbane, Sydney, un po' insomma tutta l'Australia e anche arriverò in Nuova Zelanda, quindi tornerò a casa a fine ottobre, diciamo.
Beh, un bel giro ti fai stavolta.
Sì, sì.
Senti, raccontaci qualcosa in più del brano che abbiamo appena ascoltato. Questo farà parte del tuo repertorio?
Sì, allora, Heitor Villa-Lobos, diciamo, è uno dei compositori principali per chitarra classica. Parliamo di un compositore del Novecento, brasiliano, che ha veramente cambiato, se non altro, le sorti della chitarra classica, che insomma, all'epoca di Villa-Lobos ancora non aveva tantissimo repertorio. Quindi, insomma, è stato uno dei più grandi, sia dal punto di vista didattico, ma anche dal punto di vista delle composizioni, veramente di ogni tipo. E Villa-Lobos un po' cercava di mischiare quella che era la tradizione della chitarra classica insieme alla tradizione popolare brasiliana. Quindi questo mazurka choro, infatti, è proprio questo, un mischiare il choro, che è la musica tipica brasiliana popolare, alla mazurka, che invece era un tipo di danza molto popolare appunto nel Novecento, ad esempio le mazurche di Chopin, pensiamo, insomma, è un tipo di danza appunto di composizione classica, e quindi Villa-Lobos un po' faceva questi mix di musica classica europea e appunto tradizione brasiliana.
Mi dai il là per la prossima domanda, perché volevo chiederti della tua talk per TED in cui hai spiegato per quale motivo la musica classica non è solamente per anziani. E sì, un po' forse anche quello che ci hai appena spiegato, ovvero questo mix tra la tradizione e la musica classica, anche la musica popolare, potrebbe essere una,
certo,
chiave per far arrivare la musica anche a altre generazioni?
Sì, diciamo che in generale comunque appunto il TED Talk di cui parli era un po' basato su questo, sul fatto che spesso, anzi è sempre di più, il pubblico della musica classica è ovviamente anziano, ma se pensiamo insomma nei prossimi 20 anni, 30 anni, chi verrà ai concerti? Se
ti stai cominciando a preoccupare, perché insomma, essendo giovane, pensi ancora 30 anni di carriera ce l'ho davanti.
Esatto, no, però nel senso, è proprio una preoccupazione, come dire, dal punto di vista sociologico, cioè nel senso, pensare veramente che nei prossimi 30 anni, 20 anni nessuno poi andrà ai concerti, musica classica è qualcosa di problematico, perché comunque soprattutto per noi europei la musica classica fa parte della nostra tradizione da 500-600 anni, quindi insomma, no, non possiamo perdere, come dire, questa è come se non andassimo più a vedere delle mostre d'arte o no, delle cose comunque che fanno parte della nostra radice culturale. Quindi diciamo che quello che mi propongo un po' di fare in generale è cercare di avvicinare i giovani e le nuove generazioni alla musica classica, anche con mezzi appunto odierni, quindi social, Instagram, Facebook, video fatti di un certo tipo, comunicazione fatta di un certo tipo, cercare quindi di non pensare che la musica classica sia qualcosa che deve stare, come dire, al di là, in un ghetto, ma un qualcosa che è possibile fruire per tutte le persone, solamente va conosciuto ovviamente.
E quali sono secondo te gli elementi chiave per muovere i propri primi passi? Ad esempio, io non conosco la storia della chitarra classica, non conosco i compositori, lo devo ammettere, però ad esempio già questo primo ascolto, un ascolto di una musica molto emozionale, quindi anche forse attraverso le emozioni.
Sì, beh, guarda, direi la prima cosa è proprio quello che forse manca e di cui più avremo bisogno, è cercare di avere un'educazione musicale, non nel senso di materia scolastica, ma proprio nel senso di culturale, cioè cercare di inserire la musica, ma questo a 360 gradi, come una cosa che noi facciamo per piacere, no? Quindi come uno va a un concerto di musica rock, uno va a un concerto di musica rap, inserire anche la musica classica o il teatro, qualsiasi cosa. Questo credo che si faccia ovviamente sin da bambini, cioè se noi educhiamo i bambini ad avere un ascolto non in generale, non solo della musica classica, ma proprio un ascolto e un occhio per le cose belle, per le cose di valore, sicuramente la musica classica può entrare all'interno di queste. Quindi non è quello che io pretendo, non è che tutti facciano i musicisti o che tutti suonano uno strumento classico o che tutti vadano a dei concerti di musica classica, perché ovviamente non è questo quello che dico, ma sicuramente cercare di inserire la musica classica in un contesto come dire, di normale cultura personale, no? Di cultura di base, e quindi sono sicuro che se questa cosa si inserisce piano piano, insomma, nella testa di tutte le persone, come dire, non sarebbe più strano andare a un concerto di musica classica, diventerebbe come, non so, andare al cinema un giorno, un altro giorno vai a vedere un concerto.
E già l'educazione all'ascolto sarebbe tanto, certo, senz'altro, no? Ascoltare a certo, vari livelli, non solo superficialmente, come ogni tanto accade.
Certo.
Un'altra domanda che volevo farti è relativa, appunto, seguendo questo filo logico del discorso, a parte come curiosità, chi ascolti quando non ascolti chitarristi classici?
Certo. Ma guarda, ti sorprenderò, perché chitarristi classici in realtà non è che ascolto così tanto.
No, tu suoni, quindi voglio dire.
No, ma nel senso che, allora, questa è una bella domanda, perché in realtà si pensa sempre che chi fa musica classica è al di fuori del mondo, no? Cioè vive nel suo mondo di compositori Bach,
un
Mozart.
Un po' una bolla.
Esatto. Mm-hmm. In realtà non è così, o almeno non è così per me, nel senso, comunque, innanzitutto io ho suonato per tantissimi anni la chitarra elettrica, quindi fino a 2-3 anni fa riuscivo ancora a farlo in maniera abbastanza costante, con delle band, facevo dei tour, insomma, quindi sono cresciuto, tra l'altro, anche in un ambiente diverso dalla musica classica e basta, e ancora oggi quando posso, insomma, faccio delle collaborazioni con dei cantanti che ovviamente mi chiamano per suonare la chitarra classica, perché ovviamente adesso, come dire, questa è la mia forse particolarità, e loro se cercano di fare qualcosa di particolare, ovviamente se chiamano me è perché suono la chitarra classica. Quindi ogni tanto mi capita ancora di fare qualcosa, ho fatto delle cose con Margherita Vicario, con Coez, con Mogol, insomma, diciamo, delle cose dove inserire un po' di chitarra classica all'interno di contesti totalmente diversi. Guarda, ti farà ridere, ma adesso lo scorso mese è uscito un mio brano in un album rap di Gemello, che è un rapper romano, insomma, e dove è uscito questo brano mischiando chitarra classica e rap, quindi per
quindi torna un po' ancora questo elemento di fusione di generi.
Sì, nel senso, alla fine è una cosa che io faccio, e chiaramente l'attività concertistica classica è la cosa principale, e ovviamente è quello che io faccio costantemente ogni giorno, però diciamo, come dire, tenere un piede nella musica non classica è più per me, è più per perché io mi diverto, veramente sono cresciuto all'interno di un mondo non classico, quindi perché privarmi di questa cosa? E ti dico, all'inizio non è stato facile, come dire, far accettare anche questa doppia cosa, perché all'interno della musica classica spesso si pensa stupidamente che chi fa altri generi non sia poi abbastanza bravo nel fare la classica, e quindi ci è avuto tempo, diciamo, per far accettare alle persone che io potessi suonare entrambe le cose senza distinzione poi di genere. Quindi
forse anche perché è una cosa un po' eccezionale,
diciamo, non capita spesso, ma esatto, non deve capitare spesso, nel
non
senso
fare
che...
troppo il modesto.
No, no, ma guarda, non è questa che
scherzo,
non deve assolutamente, non è un obbligo, ecco, non è che chi fa il musicista classico deve obbligatoriamente suonare o ascoltare altro tipo di musica, cioè io questo non, assolutamente non lo dico, però se c'è qualcuno che lo fa, come dire, non è neanche un problema questo, no? Quindi ovviamente a me, io sono ragazzo, insomma, mi piace ascoltare di tutto, veramente dalla musica elettronica al rap, al metal e ovviamente alla musica classica, quindi non vedo perché ci debbano essere barriere, no, dal punto di vista musicale. I generi, come dire, sono solamente fatti per essere classificati, non lo so, all'interno del negozio di musica o di iTunes, però la musica è musica tutta. Bernstein diceva che esisteva solo musica bella e musica brutta, quindi questo è importante, che non esiste, secondo me, ovviamente i generi esistono, ma non devono esistere confini, ecco.
Senti, allora facci ascoltare un altro pezzo di musica bella, per cortesia.
Ok, allora faccio un brano di Agustín Barrios, quindi parliamo di un compositore paraguayano, un po' prima di Villa-Lobos, si accavallano anche in un certo periodo, ed è un pezzo, si chiama Estudio Vals.
Questo è un altro brano che il nostro Gianmarco Ciampa proporrà durante il concerto di domani a Melbourne, in occasione del Melbourne Guitar Festival.
Esatto.
Però appunto tante sono le date. Prima si parlava di radice culturale della musica europea. Come la stanno recependo invece qui in Australia? Ad esempio il tuo pubblico è un pubblico principalmente italiano? C'è un pubblico vario e diversificato?
No, devo dire... l'Australia, nonostante sia un paese giovane, ovviamente il pubblico è molto curioso. Questa è la cosa che mi ha sempre colpito dell'Australia, che comunque è un pubblico curioso e anche spesso quando non conosce va ad ascoltare qualcosa per, come dire, la curiosità di ascoltare qualcosa di nuovo. La maggior parte del pubblico ovviamente è australiano, perché magari sono appassionati di chitarra classica o di musica classica, o magari come dire, persone che passano lì e scoprono che c'è un evento, quindi a volte anche molto a caso. Devo dire Melbourne, questa è la terza volta, ovviamente Melbourne ha una grande comunità italiana, quindi a Melbourne forse la situazione è un po' diversa, ci sono moltissimi italiani che vengono ai concerti, almeno ai miei concerti che ho fatto a Melbourne anche negli anni passati, e ovviamente anche la collaborazione e il supporto, per cui devo ringraziare l'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, sono molto importanti, perché ovviamente, come dire, mi aiutano oltre a, appunto, a supportare questo tour, mi aiutano anche a condividere, ecco, le informazioni dei concerti, delle masterclass con la comunità italiana, e quindi spesso chi viene perché magari ha avuto la notizia dall'Istituto Italiano o dall'ambasciata.
O la sentita su Radio SBS nel corso del programma in italiano, come stiamo facendo questa mattina. Allora, in conclusione, ricordiamo a chi ci ascolta che si trova a Melbourne che domani, presso la Eldon Hogan Performing Arts Center dell'Oxavia College in Kew, suonerai dalle 4 alle 5 del pomeriggio, e poi chiaramente tutte le altre date del tour australiano e neozelandese saranno disponibili anche nel podcast di questa intervista sul nostro sito sbs.com.au/italian. Gianmarco, grazie mille di essere tornato a trovarci ai nostri microfoni e ovviamente buona prosecuzione ai tour.
Grazie a te e spero di vedervi a uno dei prossimi concerti in Australia. Ciao!
Noi adesso ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo subito dopo con il programma in italiano che vi tiene compagnia fino alle 10.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.